Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi fratelli e sorelle, la liturgia della parola oggi ci ha posto davanti il grande comandamento dell'amore, fondamento del Vecchio e del Nuovo Testamento. E abbiamo ascoltato il brano tratto dal Deuteronomio, che poi formava una preghiera giornaliera per ogni buon ebreo. E il brano inizia con questa frase: temi il Signore tuo Dio, è l'invito al santo timore di Dio, che è principio della sapienza. Cioè non esiste sapienza se non parte dal santo timore di Dio. Ma che cos'è questo santo timore di Dio? Non si tratta di quello che viene chiamato timore servile, che è una cosa buona e che sarebbe la paura di Dio, perché se non mi comporto bene mi devo presentare davanti a Lui un giorno, e dice Paolo, riceverò la ricompensa sia del bene sia del male. Allora c'è un timore che è paura, paura del castigo, che anche se non è santificante in sé ci fa bene, perché non sempre l'amore ci regge, non sempre siamo sorretti dall'amore. E allora quando l'amore non regge, un po' di paura ci aiuta a non cadere nel peccato. E se non ci fosse stato questo timore, non avremmo avuto neanche quella grande santa che è Sant'Angela da Foligno, che iniziò la sua conversione proprio quando, in quella notte del terremoto che ci fu a Foligno, si prese una così grande paura che l'indomani si andò a confessare. E ne aveva combinate. Era una donna sposata, sì, ma gli piacevano le cose del mondo. E si confessò anche male, perché si vergognò. Dopo una settimana si andò a confessare bene da suo cugino frate. E poi iniziò il grande cammino. È partito dal timore servile. E quanti cammini partono dal timore servile? Tanti. Caterina da Siena parla appunto di questo timore di finire annegati nel fiume della perdizione, che fa sì che le persone si aggrappino per non finire dannati alla croce di Cristo, il ponte da qui a lassù. Ma quando dice temi il Signore, non si riferisce a questo timore, si riferisce al timore santo, filiale, a quel timore che è proprio dell'uomo quando si incontra con Dio e ne percepisce la sua presenza. E Paolo dirà ai cristiani: camminate con timore e tremore verso la salvezza. Timore e tremore. Ripeto, non si tratta di paura, di terrore, si tratta di un atteggiamento profondamente religioso, di chi non solo crede in Dio, ma ne percepisce la presenza. La creatura di fronte al Creatore non può non tremare, perché appunto è il Creatore. È chiaro che quando si perde il senso di Dio, quando si perde il senso del sacro, quando si perde il senso della trascendenza, dell'infinità, si perde anche questo timore e tremore, che dovrebbe essere anche il clima di ogni celebrazione eucaristica. Perché chi più vicino a noi, a Dio, di quando celebriamo l'Eucaristia. E lì dove l'Eucaristia viene celebrata con fede, con amore, e non è solamente un'esaltazione, come spesso sta diventando purtroppo in certe comunità, una festa della comunità, un'esaltazione così, a un livello umano, ma quando è veramente la Chiesa, la sposa, che si incontra con il suo Signore nella fede, nella speranza, nella carità, tu puoi percepire dall'atteggiamento, dal modo di pregare, dal modo di star presenti, attenti, di partecipare alla liturgia, puoi percepire questo senso di profondo timore e tremore, santo, che deve essere innanzitutto prerogativa del sacerdote, perché se prima di tutto il sacerdote non è preso da questo timore, da questo tremore, tutto svanisce. Ed è triste quando vedi un sacerdote che celebra la messa con troppa scioltezza, con troppa professionalità, dove non percepisci questo timore, questo tremore del santo, del tre volte santo che si rende presente attraverso di lui, che in persona Cristo spezzerà quel pane. E poi abbiamo ascoltato la preghiera, dicevo, ascolta Israele. E se voi fate una ricerca oggi è molto facile, con il computer metti questo verbo, ascolta. Quante volte il Signore dice ascolta, e lui è la parola, il verbo. E che cosa può desiderare di più la parola che essere ascoltata, che è la base. Poi bisogna che sia capita, poi bisogna che sia vissuta. Ascoltare la parola. Vi ricordate la prima tra le parabole che Gesù spiegò? E che disse che era la più fondamentale, perché dice: se non capite bene questa parabola, come farete a capire le altre parabole? Quella del buon seminatore, che si presenta a lui come seminatore della parola, che cade nel terreno sassoso, cade sulla strada, nel terreno sassoso, nelle spine. E siamo noi quelli. Il terreno sassoso è chi, dice Gesù, non la comprende. E perché non la comprende? Perché c'è tante altre cose da parlare, da seguire. Quante volte ci siamo trovati ad ascoltare una persona pensando ad altro? Parla, parla, tanto non ti ascolto. Povero Gesù, povero Gesù. Lui è la parola che vuole essere ascoltata e capita e vissuta per produrre frutto di santità nel nostro cuore. Ma ci sono i sassi e l'incostanza, la paura di compromettersi, le passioni, le spine che soffocano la parola. Però c'è anche il terreno buono che fa sì che questa parola ascoltata produca frutto. Che cos'è più bello di quel frutto, di quella parola che per la potenza di Dio porta nella nostra anima frutti di virtù, frutti di santità? E che cosa dice il Deuteronomismo? Ascolta Israele, amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua forza e con tutta la tua anima. Il Signore è il nostro Dio, unico è il Signore. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutte le tue forze. Ditemi la verità, ma siate sinceri. Ve lo rileggo. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore. Cioè, non ci deve essere un pezzettino del tuo cuore che non lo ami. Con tutta la tua anima. Non ci deve essere nessuna dimensione interiore che non lo ami. Con tutte le tue forze, le tue capacità, le tue potenzialità, con tutta la tua memoria, con tutta la tua intelligenza, con tutta la tua sensitività. Non vi sembra esagerato? Ditemi la verità, non vi sembra? Ma su Dio, ma insomma, ma Dio, ma tu vuoi troppo da me? Non vi sembra esagerato? Ma è esagerato? Amare Dio così, con tutta la tua memoria. Quante volte al giorno ti ricordi di Dio? Quante volte lo pensi? Quante volte ci ragioni su? Quante volte sei distratto? Eppure la memoria ti è stata data per ricordarti di Lui. Se non lo ricordi, per te Dio è assente. E magari te ne ricordi di Lui quando c'è qualche disgrazia per dire: ah, ma perché non sei intervenuto? E prima dove stavi tu? Con la tua memoria, con la tua intelligenza. Sappiamo tante cose, ma tante di quelle cose banali, sciocche o anche importanti dal punto di vista umano, ma chi si applica a conoscere Lui? Eppure l'intelligenza ci è stata data per questo, per conoscere Lui. E poi chi incomincia a vivere questo comandamento, a viverlo sul serio, che ha una sua nuova espressione nel Nuovo Testamento. Quando Gesù dice: chi ama qualcuno più di me non è degno di me. Ha detto la stessa cosa, ma con una luce nuova, perché il Padre in lui si rivela. Chi ha visto me ha visto il Padre. Per cui il Figlio dice: chi ama qualcuno più di me non è degno di me. Non vi sembra esagerato? Ma chi può pretendere tutto? Chi può pretendere tanto? Chi può essere così esigente? Chi ci ha amato per primo? Chi prima di noi ci ha dato tutto in un modo esagerato può chiederci tutto. Ci ha dato di essere. È triste vedere questa cultura della morte che non apprezza più la vita. È così triste, dono così grande che abbiamo ricevuto, di esserci e esserci per sempre, perché la tua vita non cesserà oltre la morte e sei chiamato a una beatitudine eterna, a meno che tu scioccamente non la rifiuti, non volendo osservare questo comandamento. Chi ama qualcuno più di me non è degno di me. Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutte le tue forze. Ma chi inizia a prendere sul serio questo comandamento si accorge di qualcosa di stupendo, di bellissimo, che amare Dio non significa cessare di amare gli altri, che amare Dio non significa amare di meno gli altri, ma l'amore di Dio è portentoso. Quando tu incominci ad amarlo, a rispondere all'amore di Dio, ti scopri che riesci a amare di più, a sopportare di più, a sacrificarti di più, a servire di più, a donarti di più nelle varie situazioni della tua vita, in famiglia, con tua moglie, con tuo marito, con le persone che prima non sopportavi, ma riesci a non solo a sopportarle, ma scopri anche una certa tenerezza verso di loro, perché il Signore ti comunica il suo amore. L'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori, ma finché tu non lo riversi fuori di te non lo percepisci. Finché il dono ricevuto dell'amore di Dio non lo vivi, non ti rendi conto di quella potenza divina d'amore che hai ricevuto. Per cui tu adesso puoi vivere non più alla maniera umana, ma alla maniera di Dio. Siamo figli di Dio, la nostra natura è stata elevata alla figliolanza di Dio. Il nostro orizzonte non è più la terra, è il cielo. I nostri modi non sono più umani, psichici, animaleschi, spontanei, sono divini, suscitati, provocati e spinti da questo amore divino che abbiamo ricevuto nei nostri cuori. Per cui l'impossibile diventa possibile. Quello che prima non eri capace di fare, ora ne sei capace. Perché? Perché hai cominciato ad amare. E cominciando ad amare, quell'amore che hai ricevuto comincia a dimostrarti le sue capacità divine, che tutto purifica, tutto santifica, tutto verginizza, tutto potenzia e ti rende capace di virtù. È per questo che Agostino dirà: cristiano, ama e fa ciò che vuoi, fa quello che ti pare, ama. È chiaro che se tu lo dici alle persone che non sanno cos'è l'amore, diventa una scusa per far quello che gli pare. Ma quelli che volete non hanno conosciuto Gesù. Tutti i discorsi che puoi fare loro li recepiscono a un livello materialistico e vengono sprecati. Come dice la scrittura, non datele per lei porci, non datele per lei porci. Che tristezza vedere come stiamo regalandole per le porci. La nostra dottrina è santa, è dei figli di Dio. E noi ne parliamo come se niente fosse, nei talk show, magari fumandoci una sigaretta. Delle cose dei figli di Dio, quelli di fuori, che cosa ne possono capire se non hanno ricevuto l'amore? E per loro la parola amore è tutt'altro, è tutt'altro. Quell'amore di cui parlava Agostino è l'amore che verginizza, che purifica, che fortifica. Non è l'amore che insozza, che insudicia. Non è l'amore del tornaconto. Non è l'amore dell'egoismo. Non è l'amore del tutto per il piacere mio. È l'amore di chi ha donato tutto sulla croce. E ci vorrebbe rendere partecipi di questo amore, che è capace di grandi cose. E Gesù, rispondendo a questo scriba, che gli fa questa domanda: qual è il primo tra i comandamenti? Era un clima di contrasto tra gli ebrei, tra i farisei, gli scribi e Gesù. Ma questo scriba sembra uno scriba onesto, bravo. Gesù lo elogerà. Dice: qual è il primo tra i comandamenti? E Gesù cita il Vecchio Testamento. Amerai il Signore Dio tuo, ma lo allarga. Va oltre la domanda. Se voi imparate a fare le domande a Gesù, ma senza la fretta di avere risposte, a fare domande nella vostra preghiera, curando il silenzio, e Lui vi risponderà, allargando le vostre domande, illuminandovi. Ma non credete che vi risponde come un gratta e vinci, dove tu leggi quello che ha letto, no. Ti risponde illuminando la tua mente, facendo nascere in te un pensiero dolce, aprendo una nuova prospettiva nelle tue idee, rasserenandoti con un sentimento di pace. Lui ti risponde. E Gesù allarga la sua risposta, dicendo: è il prossimo come te stesso. Amerai il Signore e amerai il tuo prossimo come te stesso. E poi aggiunge: non c'è altro comandamento, non sono due, è uno. Non c'è altro comandamento al di fuori di questo. Attenzione a questo comandamento del prossimo. Perché una delle prerogative di quello del piano di sotto, il mentitore, il bugiardo, il nemico dell'uomo, è quello di sezionare la verità, fare in modo che noi accogliamo alcune verità parzialmente e non le mettiamo in evidenza tutte. È un modo particolare, satanico, di inculcare la menzogna, perché la verità ha una sua integrità, che se tu la sezioni, tu la rompi, già sei nella menzogna. E una delle cose, diciamo, in cui lui è molto esperto è quello di mettere in luce questa riflessione che è di Giovanni nella sua lettera, dove dice: se tu non ami il prossimo che vedi, come fai ad amare il prossimo che non vedi? È il Signore che non vedi. E allora c'è tutta un'enfasi su questo amore del prossimo, che sarà segno dell'amore di Dio. È vero, sì, ma attenzione, è parziale. È parziale. E lui ti vuole schiacciare in questa parzialità, perché tu non ti apri alla verità. Questo è parziale. Perché innanzitutto Dio va amato in se stesso. E se lo ami in se stesso, lo amerai anche nel prossimo. Perché da dove nasce l'amore del prossimo? Perché qui alle volte sembra che l'amore del prossimo nasce come i funghi, dopo la pioggia nasce l'amore del prossimo. Stanno lì. No! L'amore del prossimo è quello vero, non quello assistenziale, quello che mi fa sentire bene perché faccio un'opera di beneficenza. Anche quello è buono, ma l'amore del prossimo cristiano è quell'amore tenero, compassionevole, benevolo, che sa cogliere la persona nel suo dramma di essere peccatore, nel suo dramma di essere cattivo, nel suo dramma di essere povero anche materialmente. Quello è l'amore cristiano. Ma dove nasce questo amore cristiano? Nasce come racconterà, come spiegherà Gesù Cristo, il Padre Eterno stesso, a Santa Caterina da Siena. Spiegherà da dove nasce l'amore del prossimo. E dirà a Caterina: Caterina, hai capito quanto ti amo? E dice: sì, sono morto per te, ho mandato il mio figlio, è morto per te. Guarda in questo amore con cui io ti ho amato. Guarda dentro questo amore in cui io ti ho amato, e così nascerà in te. Poiché io amo come te, amo anche gli altri, così nascerà nel tuo cuore l'amore per i tuoi dolci fratelli. L'amore per i fratelli nasce dall'esperienza del grande amore che Gesù Cristo ha avuto per me, perché quando non me lo meritavo, quando non lo conoscevo, lui è morto, massacrato, dissanguato, umiliato, denudato per me, e non me lo meritavo. E da questa consapevolezza d'amore che nasce la tenerezza, nasce il non sentirsi superiore a nessuno, perché come diceva Filippo Neri, se la Madonna non mi tiene le mani sulla testa, Pippo mi combinerebbe di tutti i colori. E l'aver avuto accesso al grande sacerdote di cui ci parla in queste domeniche, la seconda lettura della lettera degli Ebrei, misericordioso, che mi ha amato. E da questa esperienza nasce l'amore ai fratelli. E l'amore ai fratelli, ancora dirà Giovanni nel quinto capitolo della sua lettera, da che cosa si manifesta? Qual è il segno che lo ami? Dirà: da questo conosciamo di amare i figli di Dio, se osserviamo i suoi comandamenti. Lo ripeto, da questo conosciamo di amare i figli di Dio, da questo conosco di amare il prossimo, se osservo i comandamenti di Dio. Se tu non osservi i comandamenti di Dio, come puoi dire di amare il prossimo? Bugiardo, fedifrago, impostore, come puoi dire di amare il prossimo se non osservi i comandamenti di Dio? Perché se tu non osservi i comandamenti di Dio, ti poni come scandalo, ti poni come cattivo esempio, ti poni come complice di peccato. trascinando gli altri verso la dannazione. Come puoi dire di amare il prossimo se non osservi i comandamenti di Dio? E allora accogliamo questa parola. Non facciamo come quella parola che è stata buttata sulla strada, sui sassi o sulle spine. Facciamo in modo che sia terreno buono, come lo è stata la Vergine Maria, che ha accolto la parola ed è nato Gesù. Amen. Ricordo che domenica prossima c'è il ritiro aperto a tutti in casa di spiritualità. Un momento molto bello mensile che ci aiuta a crescere nell'amore di Dio. Il Signore sia con voi. Chinate il capo per la benedizione. Il Signore vi benedica e vi protegga. Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia. Rivolga su di voi il suo sguardo e vi regali la sua pace. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. La gioia del Signore sia la nostra forza. Andate in pace.